Ave Maria e buona sera, buona giornata, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla trasmissione Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Le ultime puntate, cari amici, abbiamo approfondito temi che a volte ingiustamente si trascurano, cioè il tema legato alla vita economica e sociale che la Chiesa Cattolica fin da subito, in un certo senso, organizza e struttura. È sbagliatissima una visione della storia della Chiesa, un po' troppo, come dire, angelicata, come se la Chiesa si preoccupasse solo di, diciamo, di dare vita a attività liturgiche o religiose in senso stretto e non si preoccupasse invece anche della città terrena e dei bisogni concreti del suo popolo. Monsignor Benigni, l'autore dello straordinario testo Storia sociale della Chiesa, sottolinea più volte questo aspetto. La Chiesa innanzitutto è madre e maestra. In quanto maestra insegna la dottrina, la retta dottrina, il dogma immutabile, la legge morale, dispensa la vita di grazia ai fedeli attraverso i santi sacramenti, la predicazione, le opere apostoliche in senso stretto, ma oltre ad essere maestra, ovvero guida nella via di santificazione che deve condurre i fedeli al porto della salvezza eterna, questo è il fine ultimo, il fine supremo, il fine centrale della Chiesa, salus animarum prima et suprema lex, la salvezza delle anime è il primo e il supremo fine, la suprema legge della Chiesa. È però anche madre, in quanto madre, se da un lato genera alla vita della fede i suoi figli, dall'altro lato, come il suo capo divino, Gesù Cristo, nostro Signore Gesù Cristo, capo della Chiesa, la Chiesa si prende cura non solo delle anime, ma anche dei corpi dei suoi figli. Nostro Signore Gesù Cristo, venendo sulla terra, ha fatto moltissimi miracoli, diciamo spirituali, di conversione, di santificazione, di insegnamento. Ha istituito i sacramenti, la liturgia, la vita della Chiesa e poi, con la sua morte sulla croce, ha aperto la vita della grazia, ha aperto dal suo stesso costato, ha iniziato a far fluire sul popolo dei fedeli la vita della grazia. Ma durante la sua vita terrena, il nostro Signore Gesù Cristo ha mostrato una sollecitudine straordinaria per il corpo dei suoi piccoli figli, i corpi piegati, i corpi feriti, i corpi bisognosi di cibo, di assistenza, di cure. E quindi questo fatto, il fatto che l'incarnazione porta a incarnarsi il Verbo, che è vero uomo e vero Dio, il Verbo di Dio. Nostro Signore Gesù Cristo si prende cura dei suoi figli, sia sul piano spirituale ma anche sul piano materiale. Ebbene, la Chiesa stessa da subito mostra una capacità inaudita, una capacità unica che nella storia non era mai stata conosciuta prima e che in un certo senso non sarà mai conosciuta al di fuori del mondo cristiano, ovvero una grande capacità di animare la città temporale, di animare i corpi intermedi naturali di dar vita a un mondo sociale e politico, chiedo scusa, sociale ed economico, unico, unico anche per efficacia, per fecondità di risultati. Vediamo un po' da cosa viene fuori la straordinaria fecondità economico-sociale della Chiesa Cattolica. Abbiamo visto già nelle scorse puntate alcuni principi essenziali, come per esempio il perfetto, richiamo l'ultima puntata, il perfetto equilibrio della Chiesa nel difendere come diritto naturale, come cuore in un certo senso del diritto naturale, il diritto di proprietà. Proprietà è legittima, il possesso di beni o di ricchezze, mobili o immobili è legittimo, ma è legittimo non vuol dire è il fine ultimo, è legittimo non vuol dire che è destituita di valore una vita che è priva di questi beni. Al contrario, rende legittimo il possesso di questi beni essenzialmente il fatto che il cuore del fedele è innanzitutto distaccato dai beni stessi. Il cuore dei fedeli non è un cuore attaccato a questi beni. Ecco il principio della povertà di spirito, che è una delle beatitudini. Povertà di spirito significa il fatto che la persona, che sia povero o ricca, benestante o membro del ceto medio, operaio o grande industriale, ha un cuore distaccato dai beni creati, ha un cuore distaccato dai beni terreni, includendo in questi beni tutto, ricchezze, possedimenti, abitazioni, vestiario, qualunque struttura concorra alla propria vita. È distaccato anche da quel bene terreno particolare che è il corpo e la salute del corpo. Distacco non vuol dire però incuria, distacco non vuol dire trascuratezza nella gestione di questi beni, semmai esattamente l'opposto. Il principio che da subito domina la dottrina sociale della Chiesa potremmo sintetizzarlo in una frase che era molto amata da Papa Giovanni XXIII, cioè occupati ma non preoccupati dei beni terreni. Occorre occuparsi, ma non bisogna preoccuparsi per essi, per il loro possesso o per la loro perdita. Questo è quindi il principio di fondo che c'è da subito e che informa di sé tutta la vita sociale della Chiesa. E l'elemento appena richiamato spiega il fatto che la Chiesa, diciamo, sceglie e si colloca in una posizione intermedia, perfetta, tra i due eccessi opposti che alterano ogni mondo economico: l'eccesso di individualismo liberale, puritano, capitalista, individualista, dove il soggetto, come già i pagani prima dell'avvento del cristianesimo, fa del possesso di ricchezze il fine ultimo dell'esistenza, la spaventosa avidità delle società pagane, o l'estremo opposto del comunismo, del socialismo, della negazione, della liceità, della potenza, del diritto di proprietà. Quindi ci sono due negazioni della dottrina sociale della Chiesa: la negazione, chiamiamola individualista, liberale, capitalista, che altro non è che una forma di neopaganesimo, la ricchezza diventa il fine ultimo, e l'estremo opposto del comunismo, del socialismo, dove si nega la liceità del possesso di beni, di ricchezze e di mezzi di produzione. Ecco, perfetto equilibrio della dottrina sociale ed economica ecclesiastica. Dunque, sulla base di questo principio morale e spirituale, la povertà di spirito, il distacco dai beni creati, si innestano ulteriori elementi, tutti molto fecondi di risultati e di conseguenze. Il primo è il fortissimo obbligo di reciproca assistenza, fortissimo obbligo di reciproca assistenza. La comunità cristiana delle origini, parliamo dell'età precedente, immediatamente precedente l'avvento dell'età costantiniana, quindi età ancora di persecuzioni o strascichi di persecuzioni che termineranno solo con l'editto di Milano, anche se in modo totale solo più tardi. Ebbene, in questa società, oltretutto ancora pagana in larga parte, nemica del cristianesimo che perseguita, arresta i cristiani, dove non raramente le famiglie di convertiti esitavano o attendevano a distruggere gli idoli che avevano in casa perché gli schiavi spesso denunciavano i padroni cristiani quando capivano che si erano convertiti per impadronirsi dei loro beni o per sottrarsi al loro potere. Ebbene, in una società quindi così difficile, dove i cristiani a lungo furono minoranza perseguitata, vi era un obbligo straordinariamente sentito di reciproca assistenza. Assistenza in modo particolare verso le famiglie dei perseguitati, quindi un padre di famiglia veniva arrestato, torturato, ucciso come martire, ovviamente la famiglia di questa persona veniva sostenuta da tutta la comunità. Obbligo di assistenza verso gli inabili, le persone impedite a lavorare per motivi fisici o di altra natura, verso le vedove, verso le persone, i pellegrini cristiani o i forestieri cristiani che erano ospiti, almeno momentaneamente, della comunità. Obblighi che venivano richiamati nella predicazione dai padri della Chiesa, nell'omiletica, e naturalmente però bisogna qui fare molte precisazioni. Cioè c'era un ordine in tutto, anche nella carità. Proverbio antichissimo cristiano diceva: sudi l'elemosina nelle tue mani, che era un modo per dire di pensare molto bene a chi si faceva l'elemosina, in quanto in un certo senso un principio non solo della società cristiana antica, ma anche di altre tradizioni antichissime religiose come l'induismo, è quello per cui se faccio l'elemosina un po' alla cieca, a caso, ignorando se colui a cui la faccio è veramente bisognoso, o se la faccio solo a una persona pigra, una persona che non vuole lavorare, a una persona che farà un cattivo uso della mia elemosina, quindi ad esempio alimenterà i propri vizi con la mia elemosina, ebbene in questo caso chi fa la carità in un certo senso pecca, sbaglia, perché non ha agito con prudenza e si è lasciato commuovere sentimentalisticamente dalla persona che gli ha chiesto aiuto. Sudi l'elemosina nelle tue mani. Cristianesimo non è sentimentalismo, la carità non è sentimentalismo emotivista, la carità deve essere guidata dalla ragione, come ogni altra virtù, come tutta la vita dell'uomo. E quindi i primi cristiani non erano degli ingenui che, come posso dire, facevano di ogni erba un fascio, al contrario, distinguevano molto a fondo, e non è un caso che un proverbio simile si fu diffuso. Bisogna sapere molto bene a chi si fa la carità, sapere molto bene a chi do del mio e se davvero è nel bisogno, se è una persona per bene o se è un falso povero. L'omiletica di questi tempi, l'omiletica sostanzialmente dei padri della Chiesa, è severissima con i falsi poveri, che vengono chiamati vendicristo, cioè traditori di Cristo, che in fondo lo usano, lo vendono, fingendosi in un certo senso cristiani, usando il nome di cristiani per abusare della carità della comunità. Ecco un principio, quello che ho appena richiamato, di straordinaria attualità, perché, l'abbiamo detto anche altre volte, ma oggi in un certo senso mi sembra di poter dire che spesso si dimentichi questo principio di ordine e gerarchia nella carità, di prudenza prima di aiutare, perché ci sono delle gerarchie da rispettare e bisogna aiutare innanzitutto cristiani, innanzitutto i compatrioti, innanzitutto le persone care, le persone legate a sé da vincoli di sangue. Non si può aiutare a caso chiunque. E sappiamo tutti come moltissime organizzazioni oggi chiedono aiuto per bambini africani o poveri di tutto il mondo, ma dietro queste organizzazioni a volte si nascondono nemici della Chiesa, organizzazioni massoniche che poi usano questi soldi per pratiche contro la morale come l'aborto o altre cose, diciamo, immorali. Quindi il cristiano non può partecipare in modo superficiale alla carità, deve gestire con prudenza la carità come i cristiani dell'età costantiniana e affidarsi solo a missionari o a uomini di chiesa che conosce molto bene e che è sicuro che usano bene il denaro dato in carità, il denaro o gli aiuti. Questo principio non deve certo rendere però incapaci di dare, infatti anche qui sono diffusi proverbi nell'età che stiamo studiando che ricalcano un po' il nostro proverbio: chi dà ai poveri presta a Dio, cioè il proverbio insegnava a largheggiare nella carità verso i veri poveri, perché chi aiuta i poveri e dà il suo superfluo ai poveri trae da questo sempre comunque aiuti nella provvidenza di Dio, non abbandona chi è generoso nella carità. Procedendo, abbiamo in questo contesto divieti molto forti verso l'usura e verso prestiti finalizzati a una speculazione che diventi oppressiva verso colui che ha chiesto in prestito del denaro, così come c'è l'invito continuo a una grande clemenza, pazienza verso il debitore, non opprimere, non schiacciare i debitori. Inoltre, in questo contesto quindi di diffusa, profonda carità, una carità che in un certo senso segna già una frattura nettissima con il mondo pagano. Abbiamo il lavoro che va dato a colui che è capace, colui che è atto a lavorare. Chi possiede un'arte, lavori, chi non ha un'arte, gli venga insegnata e poi parta subito con il lavoro, sia dato un sussidio da parte della comunità all'inabile, alla persona che può lavorare. E fra queste rientra in modo particolare la vedova. La vedova è non inabile fisicamente, ma diciamo socialmente, a lavorare, a mantenersi, ha perso il marito, magari ha bambini piccoli, e è un obbligo strettissimo, richiamato incessantemente dai grandi uomini di chiesa, quello di assistere le vedove cristiane. Anche perché c'è un particolare interessante: la Chiesa ha sempre sconsigliato le seconde nozze, sempre. Le ha sempre sconsigliate, non sono peccato, ma sono una debolezza, perché, diciamo, essendo matrimonio in realtà penultima, che la donna si sposi una seconda volta era ritenuto qualcosa di non giustificato, qualcosa che si poteva evitare. È grande la testimonianza della vedova che rimane fedele a Dio, in un certo senso si consacra, accetta la croce della vedovanza, ma si astiene dalle seconde nozze. Infatti la Chiesa vietava, fino a tempi abbastanza recenti, che fossero nozze solenni le seconde nozze. Le nozze devono essere, se possibile, uniche, e le seconde nozze erano scoraggiate dalla Chiesa. Ma al contempo la vedova era aiutata affinché, appunto, le fosse anche più facile seguire l'insegnamento della Chiesa e cercare di astenersi dalle seconde nozze. Questo obbligo del lavoro che riguarda l'uomo riguarda però anche la donna. Non un lavoro esterno alla casa, ma il lavoro nella casa. La donna cristiana, come del resto recitano diversi stupendi passi della Bibbia, dell'Antico Testamento, dove il modello della donna, della moglie di valore, è proprio colei che ha sempre le mani in attività, ora al telaio, ora per compiere faccende domestiche, curare tutte le mille passioni che la casa permette. È la donna che si alza prima del far del giorno e che opera incessantemente a favore dei familiari della casa che deve gestire. Ebbene, questo modello veterotestamentario è trasfigurato con la luce della carità anche dai primi cristiani. La donna deve lavorare in casa. Se è vero che, se possibile, non deve uscire di casa, il mondo è riservato all'uomo, l'uomo deve in un certo senso operare al di fuori della casa, sfidare il mondo, gestire le trattative come capofamiglia. La donna, se possibile, deve vivere ritirata in casa, ma nella casa deve essere operosa, applicandosi con grande zelo ai lavori femminili e ai lavori femminili, soprattutto la lana, la tessitura, la preparazione di vestiti, la cucina, l'orto, tutto ciò che la vita di una casa di quei tempi poteva esigere. Ad esempio il pane che era fatto in casa, cotto nei forni, e era compito tipicamente femminile. È bellissimo questo tratto dell'invito all'operosità di tutti, e anche delle donne, perché è uno dei lamenti più tipici della Roma, ormai putrefatta, tardo imperiale, lamento degli stessi scrittori romani, quello legato al fatto che le donne non vogliono più lavorare. La matrona romana dell'età arcaica aveva sempre le mani al telaio, viceversa, la donna dell'età tardo imperiale è ormai corrotta e a tutto si dedica, fuorché al lavoro assiduo. Questo punto della donna che lavora in casa è di una importanza enorme e, mi consentite di dirlo, di una estrema attualità, perché tra i tanti problemi che oggi ci sono vi è proprio anche questo, che la donna, a volte per necessità, a volte no, ma essenzialmente nel costume si è ormai incistato il principio, l'idea che la donna debba realizzarsi e si realizzi essenzialmente se lavora fuori di casa, cioè se lavora come un uomo. E questo è una cosa terribile, perché lentamente erode, consuma, distrugge la stessa possibilità di una armoniosa vita, armoniosa vita familiare, produce non pochi gravissimi danni. Continuiamo con l'animazione dei corpi sociali intermedi. Il cristiano, nei tempi dell'impero, in età costantiniana, è invitato ripetutamente a essere cittadino perfetto in tutto ciò che è lecito, obbediente allo Stato, ai sovrani, e anzi è invitato a pregare per loro, anche se pagani. È invitato a pagare le tasse, con precisione. E non dimentichiamo che a Roma questo non era dire poco, perché le tasse erano spesso molto pesanti. E quindi in tutto ciò che è legittimo e non va contro la legge naturale o la legge di Dio, la legge religiosa, il cristiano in nulla deve distinguersi in modo artificioso e, diciamo, strano dal pagano. Tutto ciò che è legittimo, che è buono, la vita economico-sociale normale, le attività, sono tutte legittime. Purché, appunto, non si urti la legge morale cristiana. Su questo tema c'è una pagina molto bella di Tertulliano che adesso vi leggo, una pagina citata da Monsignor Benigni. Ecco, a fronte voi sapete che Tertulliano è grande apologista, con la sua tragica vicenda personale, perché poi scivolò in alcune posizioni eretiche e addirittura fondò una setta eretica, Tertullianisti, ma sappiamo anche che si discute se si sia convertito o no prima di morire, c'è chi ritiene si sia convertito. Comunque, quando ancora era cattolico, aveva una capacità rara di argomentare contro i pagani che attaccavano il cristianesimo. E c'è una pagina molto bella che vi leggo. Adunque, dice Tertulliano ai pagani che accusavano il cristianesimo di distruggere l'economia romana e di essere causa della rovina di Roma. Attenzione, questa accusa è molto antica, no? E anche oggi c'è: il cristianesimo ferma la scienza, il cristianesimo impedisce il progresso. Tutte falsità e menzogne, ma già usate ai tempi dei pagani. Ebbene, ecco cosa dice Tertulliano. Noi coabitiamo in questo mondo non rinunziando al mercato, al macello, ai bagni, alle locande, alle officine, agli stallaggi, alle fiere e alle altre faccende vostre, cioè di voi romani, pagani. Insieme a voi navighiamo, facciamo il soldato, andiamo in villeggiatura, commerciamo. Perciò noi cristiani mescoliamo con i vostri i nostri prodotti delle arti e dei mestieri che vi vendiamo per vostro uso. Non so davvero come mai possiamo sembrare di non favorire i vostri commerci con i quali e dai quali noi viviamo. Perché se io non intervengo alle tue feste religiose, pure sono uomo anche quel giorno, non vado ai notturni bagni dei Saturnali per non perdere il giorno e la notte, ma prendo il bagno ad ora conveniente e igienica, la quale mi conservi il calore e il sangue. Non siedo ai pubblici banchetti, i quali veramente sono per i gladiatori che banchettano per l'ultima volta prima di farsi scannare. Ma pure mangio delle cose tue che compro. Non compro una corona di fiori per metterla in testa, ma che cosa ti importa del come io adopero i fiori? Credo bene che sia cosa più graziosa averli liberi e sciolti e sparsi attorno, perché se li abbiamo legati in corona non li accostiamo al naso, giacché a metterli in testa non si odorano mica con i capelli. Non interveniamo agli spettacoli, qui si intende agli spettacoli circensi, ma se voglio quello che vi si vende, vado meglio a comprarlo nel suo luogo. In vero, non compriamo un censo per gli altari degli dèi, ma se la rabbia se ne lamenta, sappiano i Sabei che noi spendiamo per comprarne più e del più fino, per seppellire i nostri morti, che voi per affumicare i vostri dèi. Certo, voi dite, le carni dei sacrifici ogni giorno si buttano via, perché non vi è chi le compra, ma noi non possiamo aiutare gli uomini e gli dèi vostri, e crediamo che si debba dare a chi chiede. Infine, Giove stenda la mano e avrà l'elemosina, mentre spende più la nostra carità per le strade che la vostra per i templi. Insomma, è finita la citazione, ma quello che la citazione fa capire è appunto la sottolineatura di come il cristiano è in tutto, diciamo, confuso positivamente con il mondo. È cellula viva, attiva del mondo, è imprenditore, è commerciante, viaggiatore, opera, nel mondo economico, vende prodotti ai pagani e ai cristiani. Tutto ciò che è lecito lo fa. Non è assolutamente la persona che si separa, diciamo, dal mondo e rifiuta di avere parte con le attività legittime del mondo stesso. E questo è molto bello perché appunto fa capire che la società non più cristiana, anche di oggi, chi è veramente cristiano deve animarla abitandola e portando la luce della carità dentro la città temporale. Da sola la città temporale non torna alla fede, ha bisogno di famiglie cristiane convinte che la animino con la loro carità e la loro vita di grazia dall'interno. In questo contesto trasfigurazione di tutto, tutto è come prima, ma tutto al tempo stesso è diverso perché la luce della carità sta purificando i rapporti e producendo cose nuove, inaudite, interviene la Chiesa proprio come organizzazione, diocesi per diocesi, con opere di assistenza. Opere di assistenza che in un certo senso a buon diritto si possono ritenere parte essenziale della vita economico-sociale del mondo cristiano fino almeno alla Rivoluzione francese. Queste opere di assistenza nascono dal preciso dovere che è posto, diciamo, in capo ai vescovi di provvedere a tutti i bisogni dei loro fedeli, bisognosi ovviamente, a tutti i bisogni pratici, concreti, economici, finanziari, delle persone che sono meritevoli di assistenza, delle persone inabili, delle persone sole, delle persone anziane e sole o malate, insomma coloro, quei marginali che hanno la vita di fede, hanno la fede, ma per vari motivi o fisici o di altra natura sono impediti a provvedere a se stessi. E con amore materno veramente immenso, la Chiesa delle Origini è una straordinaria macchina di assistenza di questi fedeli, tanto che viene messa a punto una cassa con una profonda attenzione e cura anche contabile di questa stessa cassa, e in questa cassa che il vescovo custodisce e che è molto attento a nascondere in luoghi inaccessibili affinché durante le persecuzioni o in altri momenti il fisco non facesse irruzione per cercare di impadronirsi di questa cassa, cosa che avveniva spesso, quindi la cassa era nascosta spesso in modo, diciamo, veramente inaccessibile. Ecco la prudenza, notate come, insisto nel dirlo, il cristiano ha l'obbligo di essere prudente, la prudenza è la prima delle virtù cardinali, non è la più importante, ma è quella senza la quale tutte le altre virtù non possono operare veramente. E il vescovo in questa cassa fa confluire tutte le offerte che giungono liberamente dai fedeli, le offerte domenicali, le offerte libere, spontanee, che i singoli facevano, le donazioni, insomma tutto ciò che giungeva dalla libera carità dei fedeli. Questa cassa, gestita con scrupolosità e sapendo che del suo uso il vescovo rendeva conto a Dio, attraverso un esercito, per così dire, di diaconi e suddiaconi, veniva distribuito con attenzione e con grande precisione, cioè tenendo conto molto bene di quello che si faceva, alle persone che appunto erano bisognose e che a volte erano iscritte in appositi registri dove si teneva conto di quanto ricevevano, in che momento lo ricevevano e per che ragione lo ricevevano. Quindi anche qui c'era un estremo ordine, non c'era, diciamo, una confusione o il caso, ma c'era una grande attenzione e grande vigilanza su tutto. E i diaconi sono essenzialmente quei viri probati, quei religiosi che, pur non essendo sacerdoti, svolgono un importantissimo compito in quanto membri del clero, il compito dell'assistenza appunto ecclesiastica. E questo servizio sociale importantissimo, fondamentale, è l'elemento che lentamente, fra l'altro, conquista il cuore, stupisce il mondo, stupisce i pagani che non avevano mai visto una cosa simile, perché non c'è solo la carità, diciamo, spontaneistica, ma c'è l'organizzazione, c'è l'ordine, c'è il metodo, c'è una perfetta precisione nel gestire questo fiume di carità che trasfigura il mondo cristiano, dove nessuno è abbandonato, né il morente, né il malato grave, né il carcerato, né il condannato a morte, né colui che è stato sottoposto ai tormenti, né la famiglia delle vittime, né le vedove, né gli orfani. Per chiunque cada nel bisogno che tormenta tutti, inclusi i cristiani, non è che erano esenti dalle prove di questa vita e dalle tribolazioni, per chiunque sia oggettivamente in stato di bisogno, sorge questa possente, incredibile macchina di assistenza che sarà in un certo senso l'anima profonda della vita della Chiesa, sarà una delle cause, ovviamente non l'unica, non la più importante, dell'affermarsi, del successo sociale della Chiesa, del fatto che la Chiesa in pochi anni comunque riesce a conquistare il cuore di tutti i popoli pagani, perché entrare in questa Chiesa non è solo ovviamente frutto di conversione, senz'altro questa è la prima cosa, ma l'attrazione sul piano, diciamo, sociale è data dal fatto che regna l'ordine, e questo ordine è un ordine benefico, e c'è una cura senza precedenti per chiunque avesse bisogno. Da un mondo pagano che abbandonava totalmente chi era nel bisogno o nella sofferenza, sorge un mondo che edifica dall'interno, con fatica, sulla base della carità dei singoli, coordinati, guidati dal vescovo e dai chierici, organizza uno straordinario sistema di provvidenze e di assistenza, migliore dello spontaneismo individualista e migliore dell'assistenza statalista che si imporrà a partire dalla Rivoluzione francese, quando lo Stato nemico della civiltà cristiana, lo Stato moderno massonico, da un lato, chiedo scusa, impedirà le opere di assistenza e di provvidenza sociale cattoliche, impedirà l'operare degli ospedali e delle scuole cattoliche, ma al contempo pretenderà di fare tutto lui e farà tutto molto peggio, farà tutto molto male. E ecco che l'insieme di santificarsi nel lavoro, perfezione del ruolo femminile e sua operosità in casa, distacco dai beni creati e da ogni lusso esagerato e ingiustificato, carità verso tutti i sofferenti o i deboli, solidarietà della comunità, trasfigurazione straordinaria anche della città terrena da parte delle opere economiche, sociali e assistenziali della Chiesa, spiega la forza, la potenza incontenibile letteralmente che la Chiesa dispiega nel mondo. Un miracolo si è prodotto, e la Roma pagana, che ha vinto col ferro delle sue spade, con la forza dei suoi eserciti, ha vinto imperi, regni, ha sottomesso il mondo a sé, deve, ormai putrefatta e in rovina, piegarsi in fondo umilmente alla fine di fronte a questa potenza spirituale che sorge e che è vera ed è grande, anche se non essenzialmente, perché trasfigura innanzitutto il corpo sociale, il lavoro, la famiglia, l'assistenza, e poi anche ovviamente trasfigura la vita spirituale e permette la vita di grazia e la santificazione. Ma la santificazione dei singoli e delle anime ha radici profonde in un tessuto sociale, economico, profondamente trasfigurato dalla carità e dalla dottrina sociale della Chiesa. Con ciò abbiamo concluso il nostro tempo. Io auguro a tutti una santa domenica, e l'appuntamento è fra 15 giorni per continuare il nostro cammino lento, ma speriamo solido, di comprensione della storia della Chiesa. Ave Maria e buona domenica a tutti.